Abbiamo parlato quindi di Stefano, del ricordo di Stefano, e continuiamo in questa faccia e specie e chiamo il nostro amico Alfredo Tradardi, coordinatore dell'SM Italia, per un piccolo ricordo di Stefano. Il libro di Tradardi, l'ultimo che ha scritto, Gaza e l'industria israeliana della violenza, è sul banchetto se uno lo vuole acquistare. Grazie mille.
Ma il professore ha ricordato informazione corretta. Vi consiglio di iscrivervi alla newsletter di informazione corretta, perché almeno avete tre risultati. Primo, seguite gli insulti che il professore riceve quando scrive qualche cosa. La seconda cosa è che loro ogni giorno, io sono iscritto, arrivano tutti gli articoli riferiti alle questioni israelo-palestinese con il loro commento, ma comunque evitate il fatto di comprare una serie di giornali e di essere aggiornati. Terzo, è il più importante, no? Viene fuori con chiarezza il livello morale dei sionisti italiani, no? Una cosa terrificante. Provate, no? Perché poi c'è un'altra categoria, oltre quella che è stata ricordata dei sionisti antisemiti, c'è in verità la categoria, per esempio l'Anpap viene definito un ebreo che odia se stesso, no? Tania Reinhardt è un'altra persona che sta in un sito in cui ci sono 10.000 nomi di persone, di ebrei che odiano se stessi. Allora, io volevo dare questa cosa alla fine a Mirka, ma avendo visto prima questi pacchetti di libri in spedite in Cile, glielo do subito. Questo qui è una cosa che ho trovato in un centro migranti di Udine, è il cucchiaino clandestino, eh? È un cucchiaino in cui c'è l'impronta digitale di un migrante, eh? E questo è un significativo segno, no? di come ci sono poi delle minoranze che io chiamo etiche ed eretiche, che in questo paese riescono a far sì che questo paese non sia completamente disperso. No? Io volevo proiettare parte di questo documentario che si chiama The Lab, non so se qualcuno l'ha già visto, ma è un documentario fatto da un israeliano sull'industria militare israeliana. Il nostro libro negli ultimi tre capitoli tratta proprio di questa cosa, eh? E di una serie di interventi ci sono di generali che poi sono diventati mercanti di armi, no? In cui la cosa è così, ma che cosa volete? Noi le abbiamo provate in corpore vili sui palestinesi, quindi noi è chiaro che siamo nel mercato internazionale, abbiamo i risultati che otteniamo. Io te lo lascio perché questo, ecco, ho sentito dire la parola conflitto. Non esiste un conflitto israelo-palestinese, non è mai esistito un conflitto franco-algerino, è esistito un movimento di liberazione dell'Algeria, eh? Così come non è esistito non esiste il conflitto israelo-palestinese, ma esiste un movimento di liberazione della Palestina. Eh? Su queste cose bisogna essere... No. Su Oslo, io ricordo non solo i campi profughi, ma Edouard Said ebbe a scrivere, no? Prima e dopo, eccetera, no? Con chiarezza che lì non si trattava di una polpetta avvelenata, ma di una polpetta mortale, di una polpetta mortale. No? È possibile essere filo-palestinesi e contemporaneamente filo-sionisti? Non è possibile. Eh? Se io sono filo-palestinese, devo essere antisionista per una logica, eh? Così come se io voglio dimostrare di essere un antisionista, devo dire che il punto cruciale, come è stato detto, del problema della questione palestinese è il diritto al ritorno dei profughi. È il diritto al ritorno dei profughi. Ora, tutti quelli che continuano, anche nei movimenti di solidarietà italiani, no? A denegare questo diritto, no? Allora, non sono filo palestinesi, sono filo sionisti. Bisogna tenerle chiare queste cose. E poi aggiungo questo: il sionismo non è un movimento coloniale, è qualcosa di diverso. il sionismo è un movimento coloniale di insediamento che ha come obiettivo iniziale e finale l'allontanamento degli aborigeni o il quasi sterminio degli aborigeni, come è accaduto negli Stati Uniti. Quindi noi dobbiamo metterci in testa questo concetto, che è un movimento di colonialismo di insediamento, no? E comportarci di conseguenza, perché è diverso il movimento coloniale classico di noi che andiamo in Libia e ne facciamo di massacri di tutti i colori. Non è che siano diverse le situazioni tra quello che fanno i soldati israeliani e quello che abbiamo fatto di noi, no? Che abbiamo fatto noi, no? in Libia. Certo, le tecniche sono più sofisticate, ma sostanzialmente la cosa di considerare l'altro una persona non umana, no? Unisce le due cose. Poi uso diversi sistemi per annientarlo. Io vorrei fare, appunto, poi vi stanno forse distribuendo una cartellina che abbiamo preparato, e un breve ricordo di Stefano, perché il giorno, il 7 di gennaio di 10 anni fa, io ero a Parigi perché ci avevano invitato il Palestina National Theater, con cui avevamo avuto dei rapporti negli anni precedenti, a vedere al teatro di Peter Brook uno spettacolo fatto appunto dal Teatro Nazionale Palestinese, della Palestina, mural su un testo di Mahmoud Darwish, straordinario, con un attore straordinario che si chiama palestinese, si chiama Makran Khoury, e dove ho visto lo spettacolo. La sera dopo siamo stati a casa di un nostro amico francese, Pierre-Yves Saling, che aveva proprio scritto un anno prima questo articolo intitolato Filo palestinesi, quindi antisionisti. E ci aveva aiutato nel lavoro, eccetera. No? E io avevo incontrato poche settimane prima a Roma, nella vecchia sede del Manifesto al centro di Roma, avevo incontrato Stefano per dirgli della nostra intenzione di tradurre e far pubblicare La pulizia etnica della Palestina di Ilan Pappé, no? Perché lui aveva, dobbiamo ricordare quello che ha fatto anche come editore, i libri che, certo, ha pubblicato di Edouard Said e tanti altri, cioè con la casa editrice Gamberetti. No? E allora, in qualche misura, noi con MSM Italia, una parte della sua eredità abbiamo cercato di raccoglierla, perché poi nella cosa che sarà distribuita ci sono anche l'insieme dei libri che ci siamo preoccupati di tradurre, di far pubblicare. Ecco, lui innanzitutto mi aveva ascoltato con attenzione, no? Sì, l'avevo cominciato a incontrare nelle assemblee di Forum Palestina, no? E lui in genere interveniva alla fine, no? E faceva una sintesi capace di cogliere l'insieme delle posizioni che erano emerse nel dibattito, no? Una capacità rara, però, perché si basava proprio su questa sua capacità di ascolto, no? Che adesso è un difetto, la capacità di ascolto, perché domina la sordità, no? Ora, credo che la sua presenza, se fosse ancora presente, probabilmente noi avremmo avuto ancora un punto di riferimento nazionale, come è stato negli anni Forum Palestina. Sui punti chiave, il punto chiave era il diritto al ritorno, no? La sua presenza avrebbe, se non impedito, almeno contrastato la frammentazione, la fascia dei gruppi e delle organizzazioni che considerano il sionismo, come ho detto prima, un colonialismo di insediamento, e quindi traggono da questa constatazione la conseguenza che l'unica soluzione giusta e duratura del problema palestinese è la decolonizzazione della Palestina storica. Questo è il punto chiave del discorso politico che noi dobbiamo andare avanti. 1917, 1947, 1967 sono tre date, no? Ma anche il 2017 rischia di diventare la quarta data, perché il programma iniziato da Naftali Bennett già nel 2014, ma anche prima, è quello di annettere la Cisgiordania. Noi siamo di fronte a questa situazione qui, che c'è uno scontro tra Bennett e Netanyahu, perché Bennett voleva che l'annessione di uno degli insediamenti colonici avvenisse subito dopo l'elezione di Trump. Netanyahu, per impedire che lui fosse il vincitore di questo braccio di ferro, si è fatto mandare un messaggio da Trump che diceva: aspettate, aspettate, prima ci incontriamo e poi faremo. Ma il progetto è chiaro, il progetto è chiarissimo, con gradualità annettere tutta l'area C, e siccome l'area C è quasi il 60% di quel 22% la Palestina, diciamo della Cisgiordania, una volta che hanno annesso la parte dell'area C, che cosa rimane? Non rimane nulla ai palestinesi, se non, come ha detto Netanyahu, uno stato minus, status minus. Ecco, allora io credo, aggiungo solo una cosa, ringrazio per aver ricordato non solo Stefano, ma per aver ricordato con questa attenzione puntuale Maurizio, e quando io ho saputo mi sono domandato poi che noi ignoriamo sempre la sofferenza del militante, perché poi il militante lavora in una situazione in cui non sempre è facile raggiungere certi obiettivi, e quindi è costretto in certe strutture a compromessi che evidentemente lo fanno soffrire. Ecco, io voglio solo dire che Gaza è al collasso. C'è un articolo su Arez che descrive la situazione di Gaza esattamente come la descrivono gli attivisti che vanno a Gaza. Sarebbe ora che non riuscissimo a fare una manifestazione nazionale su questo problema. Grazie.
Grazie mille.
Come molti di voi sapevano, oggi doveva esserci anche Lucio Manisco, che doveva venire, poi ha avuto dei problemi fisici, giustamente non è riuscito a venire, però con Lucio, quando l'ho chiamato, gli ho detto: Lucio, sarebbe bello che tu venissi. Mi ha detto: io vengo, guarda che per anni ho fatto TV, tu dimmi i tempi in cui devo star dentro, che io sono abituato a parlare se i tempi sono contingenti. Quindi sarebbe stato anche abbastanza carino, e vi farò ridere quando vengo. Ovviamente era una battuta, però gli ho chiesto appunto di scriverci qualcosa, ce l'ha mandato stamattina, io ve lo leggo perché mi piace pensare che lui fosse qui, insomma, insieme a noi. Allora, quando incominciai a collaborare nel 1992 con Stefano Chiarini alla traduzione e alla pubblicazione per i tipi della sua Gamberetti editrice di anno 501, La conquista continua di Noam Chomsky, e negli anni seguenti, durante i viaggi in Medio Oriente, i temi più ricorrenti del nostro conversare erano il silenzio omertoso dei mass media italiani ed internazionali, le menzogne, i traversamenti sulla verità, 3.500 morti di Shaber Shatila, e sulle sanguinose repressioni israeliane dell'eroica resistenza palestinese. Sono trascorsi quasi 20 anni dalla sua scomparsa, e dobbiamo tutti chiederci cosa penserebbe oggi Stefano dall'abietto furto di verità che continua più di prima ad imperversare sulla stampa e sulla televisione, e quasi ogni volta emergono fatti concertati, violazioni dei diritti umani e dei mandanti delle Nazioni Unite, frenetici interventi di colonizzazione dei territori occupati e persino dissensi ai vertici dello Stato israeliano. Ignorata, ad esempio, ho menzionato in poche righe lo scorso maggio la clamorosa denuncia del vice capo dello Stato Maggiore Generale Yair Golan, secondo il quale Israele ha raggiunto ormai la stessa fase finale della Repubblica di Weimar, aprendo le porte a qualcosa di molto simile al Terzo Reich nazista. E per venire ai nostri giorni, cosa avete letto sulla stampa nostrana dello scellerato patto d'acciaio stipulato dal nuovo psicopatico e megalomane presidente degli Stati Uniti e il capo del governo israeliano Netanyahu, che ha legalizzato per decreto gli insediamenti e quindi l'annessione di gran parte della Cisgiordania, preannunciato oltre 6.000 occupazioni? Avete letto una fandonia, che cioè Donald Trump ha condannato Netanyahu per l'intensificazione degli insediamenti. Non è vero. L'inquilino della Casa Bianca ha espresso riserve sugli annunci del capo del governo israeliano che possono arrecare nocumento al processo di pace promosso negli ultimi 50 anni dagli Stati Uniti, con i noti risultati. Ha aggiunto che gli insediamenti in questione non costituiscono un impedimento dello stesso processo di pace. In altri termini, Netanyahu deve stare calmo per altri 10 giorni, fino a quando verrà accolto trionfalmente a Washington, la sede più adatta per celebrare nuovi accordi che daranno carta bianca al fautore di un'espansione illimitata del suo Stato. In primo piano, quasi certamente, il trasferimento dell'ambasciata USA a Tel Aviv, da Tel Aviv a Gerusalemme. L'ambasciatore di fatto già lavora in quella terra. Verrà quindi liquidata una volta per tutte le soluzioni dei due Stati e Galilea, Giudea e Samaria continueranno a marciare verso la meta di una più grande Israele, schiacciando la resistenza e l'esistenza stessa della nazione palestinese. Se non basteranno i 38 miliardi di dollari in armamenti elargiti da Obama, altri miliardi verranno forniti dalla Sturmtruppen statunitense, che ha già provveduto a colpire con nuove sanzioni il nemico di Israele, l'Iran, preparando il terreno alle incursioni aeree sulle centrali nucleari del paese e ovviamente alla cancellazione del trattato firmato da Washington e da 4 paesi europei con Teheran per lo sviluppo pacifico dell'energia atomica. Si chiude per un popolo martire una nuova Nakba, una catastrofe più tragica di quella del 1948. Come reagirebbe oggi Stefano Chiarini a questa apocalittica prospettiva? Con l'invito alla mobilitazione e alla protesta di tutti gli italiani che amano la pace, che chiedono giustizia per il popolo della Palestina e rispetto per i suoi diritti alla sovranità e all'indipendenza. Grazie Lucio. Io direi facciamo un altro stacco musicale con gli Udud.
من بنات الناس تعاشر سوانا من بنات الناس وين عرب